Buona serata a tutti, un ringraziamento anticipato del vostro ascolto, un ringraziamento anche a Don Paolo e ai vostri sacerdoti che cordialmente mi hanno invitato a parlarvi. Affrontiamo dunque, come diceva Don Paolo, la passione secondo Luca e la prospettiva attraverso la quale questa sera vorrei ripercorrere con voi, sia pure in maniera veloce, il racconto della passione di Gesù secondo Luca. È quella del paradosso, una parola strana che vale la pena subito spiegare. Avete questi miei fogli da portare anche a casa per qualche meditazione quaresimale. Cosa si intende quando, spiegando la Bibbia, si parla di paradosso? Si tratta di un modo di esprimersi fondato su delle contraddizioni di concetti, di parole, il cui accostamento non sembra subito ragionevole. Il motivo di questa irragionevolezza è l'assenza all'interno del testo, il nascondimento all'interno del racconto di altri termini, di altre parole che, se fossero presenti, sarebbero in grado di chiarire bene i vari passaggi del discorso. Ma proprio il fatto che questi collegamenti non sono spiegati dà al discorso una capacità di colpire, diciamo così, la memoria, l'intelligenza, il cuore. Perlomeno in negativo ci aiuta il paradosso, questo modo di raccontare, ci aiuta a superare quella tentazione che noi, gente di chiesa, abbiamo un po' sempre quando affrontiamo il Vangelo, cioè la tentazione del so già come va a finire. Vi faccio un esempio di paradosso, di questo modo di esprimersi, lo prendo dall'apostolo Paolo. Paolo era un maestro nell'utilizzo di questi espedienti per colpire il cuore delle persone. Proprio parlando della passione, Paolo, maestro di San Luca, scrive: Cristo ci riscattò dalla maledizione della legge, diventando maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chiunque appeso a un legno, affinché alle genti la benedizione di Abramo avvenisse in Gesù Cristo. Uno legge questo testo e dice: ma com'è strano, da un maledetto di per sé non può provenire benedizione, dal male proviene altro male. Com'è possibile che nel caso di Cristo dal male scorghi invece del bene, e non solo per lui ma anche per coloro che credono in lui? Ecco, questo è il genere letterario del paradosso, il modo di esprimersi paradossale, un modo che utilizzava tantissimo anche quel grande maestro che era il nostro Gesù. Sentite l'inizio della passione secondo Luca. Siamo durante l'ultima cena e Gesù, rivolgendosi ai suoi che gareggiavano sempre un po' per, insomma, pensarsi, illudersi di essere chissà chi, dice: chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Ma questa frase strana, paradossale, è solo l'inizio di una serie di situazioni paradossali che segnano tutto il Vangelo di Luca nel momento della passione di Gesù. Per essere veloci, stasera incontriamo quattro situazioni strane, contraddittorie, paradossali. Il paradosso di Ponzio Pilato, il paradosso di Erode Antipa, il paradosso del popolo e il paradosso del cosiddetto buon ladrone. Osservando la vicenda di questi personaggi saremo molto fedeli al Vangelo di Luca. Luca è sempre molto attento alle persone, al loro carattere, ai tratti esteriori, ma soprattutto ai tratti interiori. Appunto, diceva giustamente Don Paolo, è lo scriba mansuetudinis Christi, lo scrivano della misericordia di Cristo, guarda nel cuore addirittura di Gesù. Ecco perché la tradizione dice che Luca sapesse addirittura dipingere, fosse un pittore. Io penso che i suoi quadri migliori fossero proprio questi delle persone nel suo Vangelo, con i loro drammi, con il loro aprirsi o chiudersi al caso serio della vita che è Gesù. Scopriremo, analizzando da questo punto di vista il Vangelo di Luca, che il paradosso, a dire il vero, non è semplicemente un modo di esprimersi, ma affonda le sue radici ad un livello molto più profondo. Ci dice chi è il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo. Nella passione, soprattutto secondo Luca, Dio appare come un Dio misterioso, come un Dio dei paradossi, un Dio incomprensibile, un Dio che tratta da peccatore suo figlio anche se suo figlio è innocente, proprio come dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, un Dio però che è capace di capovolgere il destino di suo figlio, la morte di suo figlio, tramutandola in vita per lui e per tutti coloro che fanno un tutt'uno con Gesù. Bene, con questa semplice premessa siamo a pagina 2, il paradosso di Pilato, di Ponzio Pilato. Ora, Pilato appare in tutti i Vangeli, anche in quello secondo Luca, come una figura ambigua, un personaggio che suscita anche dal punto di vista storico tanti giudizi contrastanti, ma secondo me il contrasto più evidente sta nella sua presa di posizione nei confronti di Gesù. Pilato, voglio dire, è consapevole dell'innocenza dell'imputato Gesù di Nazaret, eppure lo condanna a morte. A questo punto si vede che il contrasto è stridente, quanto più Pilato mostra che la sua convinzione non è semplicemente interiore, vuole esternarla, vuole farla, renderla il più pubblica possibile, vuole dare il massimo risalto a quell'interrogatorio di Gesù, che non è un interrogatorio a tu per tu, privato, nascosto, no, tutti, ma proprio tutti, sono chiamati in causa da Ponzio Pilato. E Luca elenca i sommi sacerdoti, le autorità del popolo di Israele, tutto il popolo, e davanti a tutti questi Ponzio Pilato esprime la sua convinzione. Dice: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo, ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. Quindi la sentenza giudiziaria, noi ci attenderemmo, dovrebbe essere la scarcerazione. Vada pure la flagellazione per intimorire altri falsi messia, altri rivoluzionari contro i romani. E difatti Pilato conclude questa sua prima presa di posizione con questa sentenza. Dopo averlo severamente castigato, la flagellazione, lo rilascerò. Ma noi sappiamo che così non avviene. Anzi, Pilato non si limita alla flagellazione. Benché la sentenza assolutoria sia prospettata davanti a tutti per ben 3 volte in questo Vangelo, stranamente non diventa mai operativa. L'imputato non viene assolto. Tutt'altro, a un certo punto, si dice che Pilato decise che la loro richiesta fosse eseguita e abbandonò Gesù alla loro volontà. Perché? Vedete cosa serve il paradosso? Ci nasce dentro questo interrogativo. Perché? Perché Pilato, pur essendo pienamente consapevole dell'innocenza dell'imputato, lo condanna ad un'esecuzione capitale? A me sembra che inizialmente si può ricondurre questa stranezza all'intervento di altre persone. Erode Antipa, da cui viene mandato Gesù, e il popolo, che continua a volere la morte di Gesù. Vediamo la contraddizione in cui vive Erode Antipa di fronte a Gesù. Siamo a pagina 3 in alto. Da un po' di tempo Erode Antipa voleva vedere, incontrare questo sedicente Messia. Aveva sentito delle guarigioni straordinarie che faceva Gesù, e a metà del Vangelo di Luca si dice così, che Erode non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano di Gesù: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni Battista, l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Questa annotazione, a metà del Vangelo secondo Luca, crea proprio come un ponte letterario che arriva alla passione. Ed effettivamente Gesù viene mandato da Ponzio Pilato, da Erode Antipa. Il motivo c'era. Gesù, lo sapete, era Galileo, quindi rientrava nella giurisdizione del re Erode Antipa. Perciò Pilato manda Gesù da Erode. A questo punto la curiosità di questo re un po' fato, un po' superficiale, giunge alle stelle. Finalmente Erode ha di fronte a sé questo Messia, vuol vedere miracoli, vuol vedere cose straordinarie. Viene deluso. Gesù non lo degna neanche di una parola. Ma ciò che mi colpisce di questa reazione strana di Erode è che Erode semplicemente a quel punto si limita a rinviare Gesù da Ponzio Pilato, ma così facendo, pensateci, attesta che Gesù è innocente. Cioè Erode non emette una sentenza a favore o contro Gesù, però il fatto che lo rimandi da Ponzio Pilato nell'iter giudiziario di Gesù corrisponde a una testimonianza favorevole nei suoi confronti. Tant'è vero che Pilato, quando vede tornare, tra virgolette, la patata bollente, capisce e dice: mi avete portato quest'uomo, Gesù, come sobillatore del popolo, ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. In sintesi, vedete come l'evangelista Luca mostra che, sia pure in maniera differente, entrambe le autorità più alte della Palestina dell'epoca esprimono un verdetto di innocenza nei confronti di Gesù. Pilato in modo esplicito davanti a tutti, Erode in maniera implicita, ma tutte e due dicono: Gesù è innocente. Eppure il processo continua, l'esecuzione capitale si avvicina. Il paradosso di Erode Antipa viene rimandato a Pilato, ma anche Pilato dipende dalle contraddizioni in cui vive il popolo. Anche il popolo vive all'interno di tante contraddizioni nei confronti di Gesù. Tutti avete in mente, pochi giorni prima, le immagini dell'accoglienza da parte della gente di Gesù che entra a Gerusalemme, che vedremo, rivivremo la Domenica delle Palme. Le gioiose immagini di quell'accoglienza subito entrano in contrasto, in contraddizione, con le urla del popolo davanti a Ponzio Pilato: crocifiggilo. Questo è un primo contrasto. Come mai adesso il popolo cambia così? Ma non solo, ad acuire questo nostro interrogativo è la scelta che il popolo fa di Barabba, di liberare Barabba, un terrorista dell'epoca. Un innocente, Gesù, prende il posto di un criminale, una seconda stranezza. Ma poi, pensate, proprio il fatto che il popolo chiede a Ponzio Pilato di punire Gesù, stranamente, paradossalmente, scagiona Gesù dall'accusa di essere un rivoluzionario. Se fosse vero che Gesù avesse convinto il popolo ad insorgere contro l'impero romano, a questo punto il popolo difenderebbe Gesù, e invece vuole la sua morte. Vedete allora che c'è, piano piano affiora un filo rosso che percorre tutto il racconto della passione secondo Luca. Gesù è innocente, eppure si trova tra gli iniqui, nella situazione degli iniqui. È trattato da malfattore lui che è innocente. Andiamo avanti, un altro aspetto strano: la conversione del popolo. Ora, dal punto di vista ottico, è strano che proprio nel momento in cui si fece buio su tutta la terra, così dice Luca, era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, ebbene in quell'oscurità la gente guarda, Luca dice, lo spettacolo della croce di Gesù e nonostante le tenebre vede il crocifisso e si converte. È strano che Gesù diventi contemplabile quando non c'è luce. E d'altra parte è ancora più difficilmente spiegabile dal punto di vista razionale perché che questa contemplazione del crocifisso nelle tenebre porti il popolo a riconoscere di aver sbagliato. Se ne tornano a casa battendosi il petto. E notate tutti, perché, ve lo dicevo prima, nel racconto secondo Luca, Ponzio Pilato ha tirato in causa tutti. Quindi di fronte a quel crocifisso nessuno può dire io non c'entro. Con la sua morte tutti c'entrano. E Luca gli elenca le autorità, i sommi sacerdoti, tutto il popolo, tutti hanno urlato a morte Gesù. Insomma, sono responsabili tutti. Ma se questo è vero, allora le conseguenze positive di quella morte ricadranno su di tutti. Paolo diceva, laddove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia. E Luca mette in luce questa sovrabbondanza di grazia su tutti. Comunque, nelle tenebre, il popolo è lì davanti a Gesù. Prima cosa strana, il centurione romano, proprio dopo aver eseguito la sentenza capitale, lui fa una professione di fede. E notate, cosa dice il centurione romano nel Vangelo di Luca? Non dice come in Matteo, in Marco, davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Dice, davvero quest'uomo era giusto. È sempre questione di innocenza, di giustizia. È strano, no? Ha eseguito la sentenza capitale e riconosce che è innocente. Non solo, ma anche tutte le folle in quelle tenebre contemplano Gesù e se ne tornano a casa battendosi il petto. Loro hanno sbagliato, lui è innocente. Chi contempla Gesù comprende, anche se era avversario suo, di essere salvato da lui. E infine, l'ultima situazione contraddittoria, il cosiddetto buon ladrone. Il cosiddetto buon ladrone, siamo a pagina 4, verso la metà. Cosiddetto perché buono dopo, prima no, e secondo non un ladrone, molto probabilmente un terrorista. La morte di croce la facevano i rivoluzionari o gli schiavi ribelli riacciuffati. Ebbene, in cosa sta la contraddizione di quest'uomo? Dal punto di vista fisico, questo malfattore ormai è in croce, non può far nulla materialmente per meritarsi qualcosa, ha perso tutto, non può fisicamente fare nulla, materialmente far nulla per guadagnarsi il paradiso. Eppure, nel giro di poche ore, riesce ad essere assolto da colui che è il giudice dei vivi e dei morti. Così dice, così definisce Gesù Luca negli Atti degli Apostoli. Anche altre volte avviene questo nel Vangelo secondo Luca, è il cosiddetto oggi della salvezza, in cui Dio interviene, fa irruzione e capovolge la vita delle persone. Tutti ricordate quel piccolo grande uomo che era Zaccheo, capo dei pubblicani, non fa niente. Era solo un po' incuriosito, sale su quell'albero perché passava per Gerico un uomo di Dio, voleva vedere anche lui qualche miracolo. Zaccheo, oggi vengo a casa tua, oggi. E da quel gesto di amicizia di Gesù nei suoi confronti, Zaccheo si sente amato dal Dio di Gesù e cambia vita. E Gesù, uscendo da quella casa, dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Il Figlio dell'uomo, io Gesù, il Figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Ecco, al termine del Vangelo, contemplando il mistero della croce e della risurrezione di Cristo, si comprende il fondamento ultimo dell'oggi della salvezza, che non è semplicemente di quel tempo, 2000 anni fa, l'oggi della salvezza che è per noi. Da dove sgorga la salvezza in ogni epoca della storia? Da dove sgorga la vita e la vita con Dio? Sgorga precisamente dal mistero della Pasqua di Gesù. Anche in quel momento, appunto, di fronte alla situazione strana, il cosiddetto buon ladrone si lascia stupire. Per cui, a differenza dell'altro malfattore che sulla croce si accoda al sarcasmo di quelli sotto la croce, se sei davvero figlio di Dio, scendi e intanto che ci sei, porta giù anche noi, interviene il cosiddetto buon ladrone e lo rimprovera, stupito di quello che sta vedendo di fianco a sé. Dice: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, vedete che è sempre questione di giustizia, di innocenza o di non innocenza, noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli, Gesù, non ha fatto nulla di male. Guardate com'è strano, attraverso un malfattore si proclama l'innocenza di Gesù. Quindi tutti nel Vangelo secondo Luca, dalle autorità giudiziarie più alte, Ponzio Pilato, Erode Antipa, fino all'ultimo dei fuorilegge, questo terrorista, tutti riconoscono che Gesù è innocente. Ed è precisamente questo interrogativo pieno di stupore, di fronte alla constatazione che l'innocente sta morendo come un malfattore, è proprio questo stupore capace di salvare, salvare il buon ladrone, salvare anche noi, lo stupore. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, oggi sarai con me in paradiso. Giunti a questo punto, si potrebbe andare avanti nell'analisi, può sorgere l'interrogativo: ma possiamo interpretare in una maniera unitaria tutte queste situazioni strane che Luca ci ha dipinto nel suo Vangelo? E io direi, si possono dare due risposte. La prima, un po' più di superficie, riguarda lo scopo per cui Luca ha usato questo modo di raccontare, lo scopo del genere letterario, si dice, del paradosso. Perché ha usato questo modo di raccontare? Ma la seconda risposta è effettivamente più profonda, ci porta al fondamento ultimo delle contraddizioni della vita, delle contraddizioni della passione secondo Luca. Vediamo lo scopo di questo modo di raccontare. Luca, come Gesù, come San Paolo, utilizzavano questo genere letterario, questo modo di raccontare, per suscitare lo stupore credente, la meraviglia di fronte all'agire di Dio. Perché una volta che si supera quella nostra tentazione del tanto so già come va a finire, risorge. Una volta che si supera questa tentazione e si rilegge questo testo, magari presi un po' da qualche domanda, da qualche smarrimento, e si cerca il senso, si passa da questa meraviglia estetica a una meraviglia più profonda. Questo secondo tipo di meraviglia è lo stupore credente di chi contempla la logica strana del nostro Dio, un Dio nascosto, un Dio misterioso, un Dio che opera spesso il capovolgimento delle condizioni umane. Pensate a Maria, al Magnificat. Maria, donna di fede, che pensa alla sua storia, alla storia di Israele, e poi canta dicendo: Dio l'Onnipotente rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati, rimanda mani vuote i ricchi. Pensate alle beatitudini, pensate a tante vicende dei credenti. A partire da questa considerazione, quindi, dello stile, del modo di raccontare di Luca, giungiamo a un'intuizione più profonda con cui vorrei affrontare il caso serio della passione stasera con voi, ed è questa. Il paradosso, prima di essere un modo di esprimersi, è il modo di rivelarsi di Dio. Il paradosso fa parte della sua maniera tipica di rivelarsi nella storia e anche nella nostra vita. Ma allora capite, noi diciamo sempre: la croce è la rivelazione ultima di Dio, croce, risurrezione, lì Dio si è detto tutto. Ma se Dio è il Dio dei paradossi, allora capite che le situazioni paradossali si moltiplicano proprio quando si racconta la croce di Gesù. Tento allora di affrontare appunto il paradosso della morte e risurrezione di Cristo, così come è presentato da Luca. Cosa ci rivela di Dio questo racconto? In altre parole, dobbiamo rispondere a questa domanda: perché Gesù viene condannato come un iniquo, come un malfattore, se tutti hanno riconosciuto che era innocente? Vediamo sul versante di Dio e sul versante di Gesù. Sul versante di Dio, la croce è una conferma ultima, definitiva, del modo di agire di Dio nella storia e anche nella nostra vita. Dio è capace di capovolgere le situazioni più disperate. Anzi, persino il male, il peccato, non fa paura a Dio. Dio è capace di ricondurre al bene anche il male. Una conferma tra le tante che troviamo nella Bibbia, oltre il Magnificat che vi ho menzionato prima. Ricordate forse la storia di Giuseppe? Siamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Giuseppe, figlio di Giacobbe. Un uomo, anzi un giovane, giusto. Sì, un po' orgoglioso, è vero, però giusto. Viene tradito, come Gesù, dai suoi fratelli, venduto dai suoi fratelli, come Gesù. Ma poi, grazie a Dio, gira e rigira, diventa una persona importante. Finisce in carcere, poi viene riabilitato, alla fine diventa il numero due in Egitto. Dopo il faraone, in Egitto c'era lui, Giuseppe, l'ebreo. E quando i suoi fratelli, spinti dalla carestia in Palestina, si presentano davanti a lui, spaventatissimi, perché lui a un certo punto scoppia in pianto e si fa riconoscere. A quel punto tutti temono, adesso si scatena con la vendetta. E invece Giuseppe, uomo di fede, proprio proclama questa legge del capovolgimento delle situazioni umane da parte di Dio e dice: il male che voi, fratelli miei, avete macchinato contro di me, Dio lo ha convertito in bene. Vedete, persino il peccato umano, le ingiustizie fatte ad innocenti come Giuseppe, non spaventano Dio. Persino il peccato può essere in qualche modo ricondotto nell'alveo della salvezza. Dio, lettera ai Romani capitolo 8, Dio fa concorrere tutto, tutto, al bene di coloro che lo amano. Dio è capace di fare questo. La Bibbia è piena di queste testimonianze di vita. E noi credenti, se ci pensiamo bene stasera davanti al crocifisso, in fondo sappiamo che viviamo di questo, anche se siamo consapevoli che c'è un mistero grande, che è più grande di noi, c'è una paradossalità reale negli interventi storici di Dio per portarci salvezza. Diceva Dio attraverso il profeta Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. La Sacra Scrittura è una testimonianza continua delle meraviglie di Dio, ciò che Dio è stato capace di fare per coloro che affidavano la loro vita a Lui. Comprendete allora il motivo per cui a quei due discepoli che erano in fuga verso Emmaus, quel viandante che poi sappiamo era risorto, facendosi riconoscere, li rimprovera, li rimanda la testimonianza della Sacra Scrittura. Sciocchi, tardi di cuore. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, aggiunge Luca Evangelista, Gesù risorto spiegò ai due in crisi in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Se non viene illuminato così, il mistero della croce di Cristo rimane oscuro, irrisolvibile, non credibile. Perché Dio permette che suo figlio, che in varie occasioni viene mostrato come innocente qual era, muoia malfattore tra i malfattori? Ce lo dice Gesù all'inizio della passione secondo Luca, proprio facendo riferimento a quello che Dio aveva già rivelato nell'Antico Testamento. Dice ai suoi discepoli: è necessario che si compia in me questo testo della Scrittura. È stato annoverato tra gli iniqui, tra i malfattori. E di fatto, aggiunge Gesù, ciò che mi riguarda sta giungendo al termine. Citando questo oracolo, questo canto del servo sofferente di Isaia, Gesù viene illuminato, trova la chiave interpretativa di quello che sta per capitargli e lo dice agli altri nell'ultima cena, quando ormai capisce che gli manca poco. Cosa capisce Gesù? Cosa ci fa capire Luca testimoniandoci questo? Ci fa capire che la morte di Cristo in croce non è casuale, non è frutto del caso. Rimbalzando, sballottato da un potere all'altro della storia, da Ponzio Pilato a Erode Antipa, da Erode Antipa a Ponzio Pilato, da Ponzio Pilato ai soldati, il ragazzo è morto sotto i ferri. No, la morte di Cristo non è un incidente. Non è neppure un destino cieco, ineluttabile, che si è abbattuto su di lui. Quanti altri crocifissi nella storia, uno in più, uno in meno, deciso da questo destino, come dicevano gli antichi. No, c'è un desiderio di salvezza qui, di Dio, che appunto è stato capace di prendere la morte di suo figlio, che non ha mandato lui, non ha voluto lui, La morte di suo figlio causata da uomini meschini, un omicidio ingiusto. Dio è stato capace di prendere questo omicidio ingiusto e di farlo servire a una salvezza maggiore. Per lui, per il figlio, la risurrezione, e per tutti coloro che, come quel buon ladrone, si lasciano stupire dai sentimenti che ha visto in Gesù morente: oggi sarai con me in paradiso. Questo sul versante di Dio. Dio lì si rivela come il Dio dei paradossi, il Dio misterioso, ma non un Dio arbitrario, un Dio Abba, come lo chiamava Gesù, capace di capovolgere il male fatto da noi uomini, persino quello, in bene. E sul versante di Gesù, cosa ci dice la croce? E tutte queste situazioni strane, questo paradosso complessivo che abbiamo visto, si illumina, non si risolve. Il mistero non si risolve, ma si illumina partendo dall'analisi, appunto, del modo in cui Gesù è morto, dei sentimenti di Gesù in quel momento, il modo in cui Gesù è morto, giusto annoverato tra gli iniqui, innocente annoverato tra i malfattori. Questo modo di morire sta alla radice del capovolgimento del segno della morte sua e nostra. Da un segno negativo, quella morte, grazie a lui, ha assunto un segno positivo. Mi spiego. Senza Cristo, prima di Cristo, cos'era la morte? Cos'è la morte senza Cristo? Io ci ho pensato alla luce della Sacra Scrittura e dico, è la tragedia di una duplice rottura di relazioni. La relazione di colui che muore con i suoi cari, con la gente, soprattutto quelli a cui vuol bene, e la rottura della relazione ancora più profonda del morente con Dio. Se ci pensate bene, senza queste due relazioni non c'è essere umano. Cioè, non è che prima c'è l'idea dell'essere umano e poi viene messo in relazione con gli altri, con Dio. No, no, no. Se fin dal concepimento un essere umano non è in relazione buona con Dio, il Creatore, da cui sgorga la vita, e non è in relazione almeno con i suoi genitori che l'hanno concepito, non c'è semplicemente essere umano. C'è un pezzo di legno, c'è una statua di marmo, se volete c'è anche una scimmietta, ma perché ci sia uomo è necessario che ci sia un rapporto con il Dio Creatore da cui sgorga la sua vita e un rapporto con i suoi genitori che lo hanno concepito, lo hanno messo al mondo. C'è come una promessa in tutto questo. Se ci sei e non hai deciso tu di venire al mondo, vuol dire che qualcuno, Dio, ti ha fatto questa promessa. Sarai felice nella vita, sarai perlomeno sereno, se ti manterrai continuamente in rapporto con me, con Dio, e con gli altri, almeno con i tuoi cari. Ebbene, la tragedia della morte è dovuta al fatto che l'essere umano viene al mondo con questa promessa inscritta nella sua stessa carne di realizzarsi come uomo, come donna, di essere un po' sereno nella vita, mantenendosi in rapporto con il Dio Creatore e in rapporto con gli altri, almeno con alcuni che gli vogliono bene, amare ed essere un po' amato, bene. Uno viene al mondo con questa promessa, arriva la morte prima o poi e stronca questi due legami, ti annienta in quello che sei. La morte senza Cristo è questa tragedia. Rende l'uomo non uomo, è non senso puro. Notate, per pagine e pagine dell'Antico Testamento, della nostra rivelazione, la morte è questo. La morte stronca queste due relazioni in maniera brutale. Ora, vediamo Gesù. Vediamo la morte di Gesù, se è stata così. La morte di Gesù, agli occhi di quelli che passavano sotto la croce, agli occhi soprattutto dei suoi avversari, era la morte di colui appunto che era separato. Anche per noi la morte, noi cristiani, la morte mantiene questo volto rapace. Fa male, anche a noi che pure crediamo nella risurrezione, ci fa male vedere, non so, i nostri genitori, i nostri cari, andar via, Sappiamo che non sono finiti per sempre, ci crediamo, ci speriamo, eppure la rottura di questo legame ci fa male, tanto più prima di Cristo. Quando non c'era questa speranza, per pagine e pagine dell'Antico Testamento non c'era questa speranza, allora capite il saggio Coelet, ispirato da Dio, ma pessimista. Lui diceva, certo, finché si resta uniti, vedete il legame, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza, meglio un cane vivo che un leone morto. Quando si rompe il legame non sai più nulla, tanto più con Dio. Attenti, perché nell'Antico Testamento il defunto non poteva entrare in rapporto neppure con Dio. Perché? Perché il Dio dell'Antico Testamento, il Dio dell'Antico Israele, è il Dio dei viventi, non dei morti. Chi è preda della morte entra in una situazione di impurità per l'Antico Testamento. Per cui chi ad esempio tocca un cadavere non può entrare poi nel Tempio di Gerusalemme a lodare Dio, a fare un sacrificio a Dio. Lo diceva l'antica legge di Mosè, ve lo leggo. Levitico, chi avrà toccato un cadavere umano sarà immondo, impuro per 7 giorni. Chiunque avrà toccato un cadavere, cioè il corpo di una persona umana morta, e non si sarà purificato con tanti riti, avrà profanato la dimora del Signore, il Tempio, e sarà sterminato da Israele. E era pieno l'Antico Testamento di questi divieti. Il sommo sacerdote non poteva sfiorare neppure il cadavere dei suoi cari, dei suoi genitori. Dice la legge di Mosè, il sommo sacerdote non si avvicinerà ad alcun cadavere, non si renderà immondo neppure per suo padre e per sua madre. Capite la parabola del buon samaritano? Il levita, il sacerdote, che vanno dall'altra parte della strada, perché forse quello lì era morto. Tu sei l'uomo di Dio, sei consacrato al Dio della vita, non puoi toccare un cadavere, diventi impuro. Quindi il regno della morte non può mai entrare in contatto con il regno di Dio. C'è un abisso invalicabile per l'Antico Testamento tra i due regni, tra i due ambiti. Per la mentalità più antica, il defunto cos'era? Era una specie di larva, un'ombra nello Sheol, dicevano, nel regno dei morti. Allora capite sempre Coelet, che pensando alla morte dice «Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà nel regno dei morti né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù nello Sheol dove stai per andare». Era l'ambito della non esistenza, si sopravviveva, dicevano, ma come delle larve, come delle ombre, non era vita. Il salmista, nel Salmo 88, il salmo più terribile dell'Antico Testamento, si chiede, «O Dio, compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre», ecco cos'erano i defunti, ombre, «o sorgono le ombre a darti lode, si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi, nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio». Tutte domande, e rispondeva il salmista nel Salmo 115, «non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi viventi benediciamo il Signore ora e sempre». Insomma, la morte per pagine e pagine dell'Antico Testamento era come una barriera invalicabile, una barriera che separava il defunto sia dagli altri, dai suoi cari, sia da Dio. Capite perché la morte di Gesù è la morte del separato. Ma non solo questo. La morte di Gesù è separazione agli occhi di tanti che lo guardavano, dei suoi avversari in particolare, perché Gesù non muore nel suo letto, muore di pena capitale. Quindi è rigettato dal popolo di Dio. È stato condannato a morte proprio perché il popolo di Dio non voleva avere niente a che fare con lui e non aveva altri modi più radicali se non la pena capitale. Terzo motivo, perché la morte di Cristo è morte e separazione agli occhi di coloro che stavano a guardarlo, la croce. È una morte di croce. E su chi faceva quel tipo di morte pendeva una maledizione terribile, nella legge di Mosè, a cui Paolo, in quel testo che vi ho letto all'inizio, fa riferimento. Lui, ebreo, conosceva la legge di Mosè. La legge di Mosè diceva: se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte, ecco qui però la domanda che ci siamo fatti tutto il tempo: ma Gesù non ha commesso quel delitto, è un innocente. Comunque, se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte appeso a un albero, a un palo, alla croce, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, sulla croce, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Cioè, doveva rimanere in croce. Perché? Perché chi faceva quei tipi di delitti, no, doveva essere di esempio per evitare che altri facessero certe cose. Doveva, però non doveva rimanere troppo, perché in quella mentalità che noi diremmo superstiziosa, la maledizione si trasmette. Se dura tutta la notte, colpisce anche altri con malattie, con disgrazie, con morte. Bisogna toglierlo subito giù da quella croce. Ecco come muore Gesù, davanti agli occhi di tutti. Ecco lo spettacolo della croce di cui parla Luca. Maledetto, muore da iniquo, da maledetto da Dio. La sua morte è separazione, muore da separato dal popolo di Dio e da Dio stesso, che secondo la legge di Mosè maledice i crocifissi. Di fronte a questa tragedia, il paradosso cristiano sta nel fatto che un morto muta il segno della morte da segno negativo in segno positivo. Più precisamente ancora, la cosa strana e straordinaria della nostra fede sta nel fatto che un crocifisso, ossia un maledetto secondo la legge di Mosè, uno che muore tra i malfattori, tra i due ladroni cosiddetti, un crocifisso si trova nel punto più basso, nel punto più lontano da Dio. Eppure, proprio il modo di morire di Gesù, di questo innocente, muta il segno del morire umano, da morte negativa a morte positiva. Trasforma il non senso della morte in un senso, l'unico che abbiamo noi cristiani grazie a Lui. Insomma, Gesù vuole che la sua morte non sia quella del separato da Dio e del separato dal popolo di Dio. Gesù va incontro alla morte, va a Gerusalemme, volendo dare alla sua morte il senso di comunione con Dio e di comunione anche con gli altri. Morendo da innocente, morendo da giusto, cioè obbediente a Dio, e morendo annoverato tra gli iniqui, come diceva quell'antica profezia, lì in mezzo ai malfattori, con tutto il peccato degli altri che si condensa contro di lui. Però lui è lì, istituisce un legame di solidarietà morendo così. Gesù vuole annientare il non senso della morte. E in effetti, cosa ci dice Luca, ma anche gli altri evangelisti, anche gli altri autori del Nuovo Testamento? La morte per Gesù non significa separazione da Dio, perché lui muore volendo fare la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Non la croce. No, Dio non vuole la croce. Va, figlio mio, salvameli tutti. Sono tutti miei figli. Sono tuoi fratelli, salvameli tutti. Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà, che è questa. Anzi, a differenza del racconto di Matteo, di Marco, dove Gesù muore con quell'urlo sulle labbra, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Attenti però, non è un urlo da disperato, è un salmo, è il Salmo 21. Gesù muore pregando anche in questi due Vangeli. Nel Vangelo di Luca questo si vede ancora di più, perché Gesù sente Dio non lontano in quel momento, lo sente vicino. Non è il Dio sordomuto, non è il Dio assente. Dio sta dalla parte di Gesù e Gesù nel Vangelo, secondo Luca, proprio questo appare, Gesù lo sente così, tant'è che muore con un'altra preghiera sulle labbra, che dice la stessa cosa in fondo, ma in maniera più chiara. Nelle tue mani metto il mio spirito. E in quel salmo, anche questo è un salmo, il Salmo 30, in quel salmo non c'è Padre. Gesù lo aggiunge: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Vedete come vede la morte Gesù? La morte all'insegna della comunione con Dio. E d'altra parte, la morte di Gesù non significa separazione dagli altri. Nell'ultima cena, là dove era libero di parlare, aveva tempo, Gesù esprime questa sua intenzione con cui va verso la croce. La sua sarà una morte per gli altri, a loro vantaggio, in solidarietà con loro. Questo è il mio corpo spezzato per voi, per voi. Questo sangue, questo vino è il mio sangue, che è il sangue dell'alleanza tra Dio e voi. Esprime un'intenzione di amore incondizionato, senza condizioni. Amore incondizionato vuol dire che Gesù non mette, non dico l'intenzione di essere ricambiato. Io ti faccio del bene, ricambia. Non mette questa, ma almeno uno si attenderebbe l'intenzione di non essere messo a morte. Ti voglio bene comunque, senza condizione, neppure che tu salvaguardi la mia vita. Nonostante tutto, Gesù intende stare dalla parte nostra, vuole essere l'alleato, costi quel che costi. E una delle maniere più semplici ma più evidenti ancora oggi, facciamo questo, con cui Gesù esprime questa sua intenzione, è il mangiare insieme. Mangia insieme e fa quei gesti di offerta, di dedizione. Prende il pane e lo dà, prende il vino e lo porge. Quindi, nell'intenzione di Gesù, il segno della morte viene capovolto, da negativo a positivo. Non più morte divisione, la sua sarà morte comunione. Comunione con Dio, comunione con gli altri. Non più morte del separato, del rifiutato, ma morte dell'alleato. Lui rimane in croce con questa intenzione, muore così, con questi due sentimenti nel cuore, con questi due amori per Dio e per gli altri. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Vedete i due amori. Ora, umanamente parlando, uno potrebbe dire, se uno non ci crede, è un'illusione, è un sogno, un'utopia, una pretesa di Gesù. Ma il Dio dei viventi, che ha potere sulla vita e sulla morte, in quel momento della storia ha attuato l'intenzione di Gesù. Ha portato a compimento questo desiderio che Gesù aveva nel cuore. E del resto, l'affidamento che Gesù aveva fatto della sua vita al Padre non poteva essere disattesa dal Padre suo, perché in quel momento volevano tutte e due la stessa cosa. Va, figlio mio, salvameli tutti, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù si accorda quasi come uno strumento a corde sul diapason della volontà del Padre. E il Padre interviene. Quando Dio trova una persona che prende la sua vita e gliela mette nelle mani, dicendo sia fatta la tua volontà, Dio fa la sua volontà, e la sua volontà è sempre il bene. Dio fa concorrere tutto al bene di coloro che lo amano. Ecco il mistero della risurrezione, là dove Dio interviene a strappare dalla morte il figlio suo e tutti coloro che con suo figlio fanno un tutt'uno. Concludo, per stare dentro, come diceva Don Paolo, a questa oretta di meditazione insieme, mi chiedo: c'è all'interno del Vangelo di Luca una frase, almeno una frase, paradossale, strana, però capace di riassumere un po' tutte queste cose strane, queste contraddizioni che hanno vissuto questi protagonisti del Vangelo secondo Luca? C'è una frase che possa essere uno slogan da ricordare, con cui avvicinarci piano piano al triduo pasquale in questa Quaresima? Una frase che ci colpisca il cuore e ce lo faccia un po' ardere da stasera in poi? Secondo me sì. Si trova in Luca 17:33. Dice così, è sulle labbra di Gesù, ce l'ha insegnata lui: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Vedete, una frase contraddittoria, no? Cosa significa? Però secondo me in questa frase, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, c'è la ragione ultima per cui Pilato, Erode Antipa, il popolo tutto, vivevano davanti a Gesù in quel momento in situazioni contraddittorie, perché in fondo tenevano a se stessi. Cercavano di salvarsi da soli e entravano in contraddizione, in una continua contraddizione. Ma poi Gesù aggiunge, e questo arriva a noi, chi invece perde la propria vita la salverà. Vedete che, a dire il vero, manca qualcosa, manca un elemento che, appunto, se ci fosse, ci chiarirebbe questa frase: a causa mia. Chi invece perde la vita, dice Gesù, a causa mia la salverà. Ora, la situazione paradossale rimane: quando la vita è persa, le ingiustizie in questo mondo rimangono ingiustizie tante volte. La croce, quando ci arriva addosso, rimane croce. Fa male. Non dobbiamo essere ingenui, sempliciotti. Fa male la croce. Ma chi si lascia stupire dal paradosso, come il buon ladrone, cioè chi riesce a vivere la sua croce, che è diversa da quella di Gesù, chi riesce a vivere la sua croce nell'atteggiamento però di Gesù, coltivando in se stesso gli stessi atteggiamenti di Cristo Gesù nei confronti del Dio dei paradossi, del Dio mistero dal volto di papà, chi riesce a vivere la sua croce ogni giorno così, trova una via d'uscita. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso, ci sarà detto un giorno. Grazie, vedete, al paradosso singolare della risurrezione di Cristo crocifisso, quell'oggi del Vangelo, quell'oggi di salvezza che percorre tutto il Vangelo di Luca, diventa il nostro oggi, si realizza per noi. Preghiamo perché questo avvenga da stasera, in questi giorni di Quaresima, fino al Triduo Santo.